Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, dedicata al congresso della European Association of Urology, parleremo di tumore della prostata, lo studio Spartan, infertilità maschile come indice della salute generale, allungamento del pene, quando serve e quando no, vescica iperattiva nei lavoratori notturni. Bentrovati da Marco Caracciolo, siamo a Barcellona al congresso annuale della Società Europea di Urologia. Tumore della prostata, apalutamide allontana le metastasi, presentati i risultati dello studio Spartan. Walter Artibani, segretario della Società Italiana di Urologia.
Beh, innanzitutto dire che questo è un momento formidabilmente positivo e stimolante per l'urologia in generale, in particolare per quello che riguarda il tumore della prostata e i pazienti con tumore della prostata. C'è un travolgente miglioramento di quelle che sono le conoscenze scientifiche, di quelle che sono le possibilità di terapia farmacologica. Abbiamo a disposizione vari studi, tra cui proprio lo Spartan, in cui questo nuovo farmaco, che si chiama apalutamide, ha dimostrato la possibilità in un particolare gruppo di pazienti con determinate caratteristiche, pazienti che già sono da molto tempo in terapia ormonale e che hanno un rischio significativo di sviluppare metastasi, di ritardare la comparsa di metastasi significativamente di almeno 2 anni rispetto a quella che è la terapia standard. Questo significa un grande vantaggio in termini di sopravvivenza e di cronicizzazione della malattia.
L'infertilità maschile è spesso associata ad altre malattie. Un'idea originale, presentata al Congresso di Barcellona, propone di utilizzarla come indice della salute generale del maschio. Andrea Salonia, dell'Ospedale San Raffaele di Milano.
I dati di letteratura e l'esperienza clinica ci hanno portato a pensare che esista una stretta correlazione tra l'essere infertile e avere un maggior numero di comorbidità. Si è sempre pensato che le comorbidità fungessero solo da fattore di rischio per essere infertile, di qualsivoglia infertilità si parlasse, ma la cosa interessante è quella esattamente valutabile al contrario, cioè l'essere infertile espone ad un maggior rischio di comorbidità, che possono essere distribuite in 2 grandi gruppi, quelle della sfera, se vogliamo, dismetabolica e cardiovascolare, da un lato, e dall'altro quelle della sfera oncologica. Questo ci ha dimostrato nel tempo come i soggetti infertili, comparati con una loro controparte di pari età ma fondamentalmente fertili, indipendentemente dallo stato di salute generale considerato, fossero soggetti considerabilmente meno sani. Per cui, per esempio, se viene applicato un indice di comorbidità di qualsivoglia genere, quello che risulta è chiaramente una differenza statisticamente e, ahimè, clinicamente significativa tra i 2 gruppi. I soggetti infertili dimostrano di essere più frequentemente affetti da diabete, da ipertensione, da sindrome metabolica e, nell'insieme, da obesità associata a un'aumentata insulinoresistenza. Questo porta ad un maggior rischio a distanza di anni. Oggi abbiamo dati a distanza di 10 anni di follow-up di patologie che la controparte di pari età fertile non sembra dimostrare. È vero anche purtroppo per la parte oncologica, è nota una stretta correlazione tra l'infertilità e un maggior rischio di tumore testicolare, ma quello che i dati hanno dimostrato purtroppo è ad un incrementato rischio di tutta la sfera di tumori dell'area ghiandolare, quindi per esempio il tumore della tiroide e il tumore della prostata. Altro aspetto significativo è l'aumento delle patologie della sfera emolinfoproliferativa. Ci sono dati relativi al linfoma non Hodgkin piuttosto che alle leucemie linfoblastiche acute. Quello che però è importante nell'insieme è che purtroppo i soggetti infertili hanno una minor salute nel loro complesso, e questo ci rende ragione del fatto, nella clinica quotidiana, di utilizzare questo parametro paradossalmente come una motivazione ad una maggiore e più accurata valutazione di questi stessi pazienti, che altrimenti avremmo considerato solo per la loro incapacità di diventare genitori.
Il 90% delle richieste di allungamento del pene non sono motivate da reali esigenze mediche. Quando tuttavia si rende necessario, ci sono metodiche chirurgiche e non chirurgiche. Carlo Bettocchi, chirurgo andrologo dell'Università di Bari.
Le richieste sono molte perché esiste una richiesta non basata sulla presenza di una patologia, perché in realtà le persone che realmente avrebbero bisogno, perché hanno il cosiddetto micropene, cioè un pene piccolo, sono circa l'1% di tutti coloro che invece arrivano ai nostri ambulatori e chiedono questo tipo di chirurgia. La maggior parte di queste persone sono giovani. Oggigiorno purtroppo queste problematiche sono molto supportate da una popolazione femminile sempre più, se vogliamo, non aggressiva, ma comunque forte, e quindi questo porta molto spesso l'uomo a entrare in difficoltà. E nella difficoltà, questa è una delle problematiche, difficoltà sessuali ovviamente, una delle problematiche più comuni oggi. La chirurgia è sicuramente il trattamento più comunemente utilizzato. Abbiamo sicuramente una tecnica, che è una tecnica che prevede l'incisione del ligamento sospensore e una plastica, diciamo, alla base del pene, che dà un risultato di allungamento del pene di circa 1-2 cm. Questo è in realtà quello che noi possiamo ottenere. Ed è quello realisticamente si può fare, perché alla fine noi non allunghiamo l'organo, ma semplicemente diamo la possibilità di avere la parte, diciamo, esterna del pene, quindi la parte che noi solitamente appunto possiamo vedere, più esposta rispetto a quella che invece solitamente viene coperta e non si vede. Quindi questo è un po' il concetto in cui possiamo avere dei risultati, perché poi il resto della chirurgia è una chirurgia molto più aggressiva, dove effettivamente si promettono risultati migliori, quindi allungamenti fino a 4-5 cm, però a fronte di che cosa? A fronte di una chirurgia molto invasiva che, come abbiamo visto durante questo congresso europeo, molto spesso porta delle complicanze importanti. L'allungamento del pene dovrebbe essere fatto a coloro che ne hanno bisogno. È quello che noi abbiamo visto, che effettivamente se io devo operare un vero micropene, non faccio una chirurgia di allungamento, ma si fa una chirurgia diversa, che si chiama falloplastica, cioè si costruisce un penoide, quindi un neofallo, che effettivamente dà un aspetto estetico e funzionale reale rispetto a cercare di migliorare invece un micropene che, ripeto, non si può allungare per quanto uno ne avrebbe bisogno. Per cui se c'è bisogno, questo dovrebbe essere la terapia. Per tutti coloro invece che in realtà non hanno bisogno, cioè non hanno una patologia, non hanno un'indicazione, ma hanno una necessità dovuta ai motivi che abbiamo detto prima, allora lì è diverso. Lì sarebbe meglio, se si vuole offrire una chirurgia, offrire la chirurgia che ho accennato prima, che è l'unica che alla fine in termini di complicanze e di risultato è credibile. Alternativamente si ottengono gli stessi risultati senza essere operati, utilizzando o un retrattore o un vacuum device. Questo in realtà è il suggerimento che noi dovremmo dare ai nostri pazienti.
I lavoratori notturni, come infermieri e guardie giurate, soffrono spesso di vescica iperattiva, persino i più giovani. Quali sono le cause? Cosimo De Nunzio, dell'ospedale Sant'Andrea di Roma.
Beh, noi in questo studio abbiamo valutato pazienti prevalentemente specializzandi e infermieri che lavorano di notte presso la nostra struttura. Abbiamo trovato che in questi pazienti c'è un maggior rischio di sviluppare sintomi, di presentare sintomi del basso apparato urinario, in particolare sintomi da riempimento come l'urgenza menzionale o l'alzarsi la notte, quando confrontati invece con colleghi che invece non eseguiscono, non lavorano di notte. Questo è stato, insomma, il riscontro più importante. E poi abbiamo visto che ovviamente in questi pazienti hanno una ridotta qualità di vita, che è dovuta prevalentemente al tipo di lavoro, ma anche ai disturbi ad esso associati. Ci sono varie ipotesi in letteratura. Una è quella di un'alterazione del ritmo circadiano nelle persone che svolgono un'attività lavorativa notturna. Può essere anche un cambiamento delle abitudini alimentari. Chi lavora di notte può assumere un maggior quantitativo di sostanze tipo caffè o junk food. E poi un altro problema dei lavoratori notturni è quello che magari non riescono a recuperare completamente il sonno perso durante il lavoro il giorno dopo, e quindi questi possono essere vari meccanismi che potrebbero spiegare i nostri risultati. La prima cosa da fare è un consiglio di indagare sempre di più, quando un paziente si presenta con disturbi urinari, anche l'attività lavorativa e il tipo di attività lavorativa. E poi un consiglio è quello, soprattutto ai lavoratori che prestano il loro servizio prevalentemente nelle ore notturne, di cercare il giorno dopo di recuperare il più possibile le ore perse, in modo da poter poi far fronte a questa alterazione che c'è stata nel ritmo circadiano. La vescica iperattiva è una sindrome molto molto prevalente, interessa sia gli uomini che le donne, la percentuale, la prevalenza sono perciò sovrapponibili. In Italia sono affetti milioni di persone e spesso viene purtroppo trascurata, soprattutto nel maschio, e questo invece dovrebbe essere affrontato sempre di più sia dai medici di medicina generale che dagli specialisti urologi, perché oggi esistono diverse terapie anche farmacologiche che possono sicuramente aiutare a migliorare i sintomi e soprattutto la qualità di vita.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, arrivederci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.